In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
A memoria di Santa Marta, secondo il calendario, secondo il messale romano, la memoria di tutti e tre i fratelli amici del Signore Gesù, nel proprio della Chiesa Latina di Gerusalemme, secondo cui noi celebriamo questa memoria, pensando alle tante pagine, episodi, in cui vediamo la comunione, l'amicizia fra Gesù e Marta, Maria e Lazzaro.
Dal Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 24, versetti 22-27. Allora Felice, che era assai ben informato su quanto riguardava questa via, li congedò dicendo: «Quando verrà il comandante Lisia, esaminerò il vostro caso». E ordinò al centurione di tenere Paolo sotto custodia, concedendogli però una certa libertà, senza impedire ad alcuno dei suoi di dargli assistenza. Dopo alcuni giorni Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea. Fece chiamare Paolo e lo ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù. Ma quando egli si mise a parlare di giustizia, di continenza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e disse: «Per il momento puoi andare, ti farò chiamare quando ne avrò il tempo». Sperava frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui. Trascorsi 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. Volendo fare cosa gradita ai giudei, Felice lasciò Paolo in prigione. Parola di Dio.
Quindi per 2 anni, diciamo, Paolo rimane, questa è la notizia qui, a Cesarea, in prigione. Abbiamo anche dei nuovi nomi, poi anche successivamente Drusilla, poi Festo, poi Agrippa, Berenice, poi ci saranno, che sono tutti personaggi che possiamo ritrovare in altre fonti. In questo Luca è una fonte lui stesso, ecco, degli avvenimenti che troviamo in altre fonti. E qui si sottolinea come Drusilla, che è la terza moglie di Felice, è ebrea, è a sua volta sorella di Berenice, che poi troveremo moglie di Agrippa II nell'episodio successivo. Sono due principesse.
Sorella
di Berenice, sì, che poi ritroveremo nell'episodio successivo, sì. Bene, vi lascio subito la parola.
Nella pericope odierna si trattano alcuni eventi storici avvenuti durante la prigionia di Paolo a Cesarea. Come già accennato Giovanni, viene menzionato Felice, che arriva, diciamo, al tribunale accompagnato da questa donna Drusilla, di dubbia reputazione, ma era figlia di re Agrippa I, e che aveva sposato il re di Emesa. Gli storici narrano che Felice attraverso intrighi inenarrabili, era riuscito a strapparla al suo legittimo marito. E questo fatto spiega la reazione inquieta di Felice quando Paolo gli pone davanti i temi del dominio, dei propri istinti, della continenza e dell'ultimo giudizio. Qualche commentatore asserisce che Felice, più che per il giudizio, temeva che Paolo affrontasse i problemi, o almeno alcuni problemi, della sua vita privata. Questo era veramente l'assillo di Felice. E su Porcio Festo si hanno poche informazioni. Fu procuratore della Giudea nel 59, era figlio di un'illustre famiglia e magistrato integro. Questo depone naturalmente a suo favore. Lo storico Giuseppe Flavio ci offre una descrizione positiva della sua opera, in contrasto con quella del predecessore Felice ed anche del successore Albino. Festo si adoperò per risolvere e anche i crescenti conflitti fra i giudei e Roma, ma la sua morte, dopo solo pochi anni di incarico, rese vani i suoi sforzi di mediazione.
Mi ha colpito sicuramente lo spavento di Felice. Felice spaventato a queste parole di Paolo. E ho pensato che Felice probabilmente ha avuto così in un brevissimo frazione, insomma, ha avuto un tempo breve ascoltando quelle parole di trovarsi forse davanti a se stesso, un pochino più in profondità, illuminato. E cioè quello che ha visto lo ha sicuramente, come dice poi qua l'autore, spaventato, perché lui che era al corrente della via, sono alcuni anni che è già lì governatore della regione, è al corrente della via e chiede ancora, cioè cerca di parlare con Paolo. Poi ci può essere anche ragioni politiche nel tenerlo lì comunque per 2 anni, ci sono insomma quelle ragioni, però lui in ogni caso cerca, forse la moglie ebrea, poi lui è a Cesarea, quindi gli echi della predicazione di Filippo gli sono arrivati, però lui cerca comunque di parlare, ma al momento, ecco, probabilmente lui vede questa cosa, ma al momento del dunque, cioè ascoltare e poi avere un agito alla luce di queste parole, lì, ecco, ci vuole qualcosa che lui non si è sentito, cioè il coraggio, qualcosa che non è riuscito, cioè la prassi, l'attuazione, ecco, di mettere in pratica l'ascolto è stato per lui una cosa impossibile da affrontare. E un'altra cosa riguardo a questo spavento che mi interessava, ho pensato così a un figlio è spaventato dal padre, dal genitore, dalla madre. Un figlio non può essere spaventato, un figlio può aver timore di dispiacere, ma lo spavento e la paura è un sentimento negativo di chi non vede, di chi non ha relazione, una relazione di amore, di affetto, e quindi c'è spavento, non c'è timore. Quindi lui in questa condizione molto difficile.
C'è un'aggiunta del testo occidentale che probabilmente esplicita quello che il testo in un certo senso lascia intendere. Al versetto 24 dice che arrivò Felice con Drusilla, la quale chiedeva di vedere Paolo e di ascoltare la sua parola. Allora lui, volendola soddisfare, lo fece chiamare. Lo lascio intendere, probabilmente, lo penso io, perché effettivamente rileggendo, dopo che ho letto questa aggiunta, rileggendo il testo, qua non si tratta assolutamente di un... non mi sembra che si tratti di una parte del processo, è una udienza, diciamo, quasi personale, che avviene alcuni giorni dopo, quando è arrivata Drusilla, che era giudea. E infatti anche quello che dice Paolo sembra concentrarsi di più intorno alla fede in Gesù rispetto a quello che lui ha detto nel processo, che in cui Paolo si era avvalso della fede nella risurrezione. Invece qui sembra che Drusilla giudea sia incuriosita dalla via. Giuseppe Flavio dice che ella aveva abbandonato le leggi ancestrali e aveva sposato Felice. Insomma, ci sono questi tre fratelli, Agrippa, Berenice e Drusilla, che sono una famiglia. Se il Nuovo Testamento non indulge a raccontare fatti, però forse li dà per saputi, li dà per conosciuti.
Certo.
E quindi questi tre insomma fanno pensare molto alla vicenda di Giovanni Battista, anche questo spavento di fronte alla continenza, questa attrazione da un lato, però spavento rispetto alla giustizia e alle cose di Dio. Forse c'è proprio una voluta somiglianza, insomma, negli eventi che riguardano i santi profeti di Dio, anche nella storia antica, insomma, davanti a questi re empi, la figura del profeta che li accusa con la sua sola presenza. E poi un'altra cosa che mi è piaciuto leggere è che questi 2 anni di fatto di custodia cautelare sono quelli nei quali forse Paolo ha scritto diverse lettere.
Questi tre fratelli, Drusilla e Berenice, sono figli di Erode Antipa, che ha fatto uccidere Giacomo. Quindi, voglio dire, in un certo senso sì, erano giudei, erano ebrei, però non erano simpatizzanti di queste dei nazirei, no? Quindi così Drusilla, probabilmente, appunto, anche io mi ha richiamato subito l'episodio di Erodiade con Giovanni Battista, e in un testo si dice anche che era molto, a un certo punto, dopo tutti questi incontri con Paolo, era abbastanza perplessa e agitata, perché appunto forse come il padre era orientata comunque non benevolmente. E questo mi ha fatto molta impressione, insomma, questa famiglia che ha come capostipite comunque chi ha messo a morte il primo discepolo, il primo. La seconda cosa, Luca comunque ci spiega perché tutti questi incontri, cioè, sono molto ambigui comunque da parte di Felice, perché dice che comunque più lo teneva in prigione e più appunto riscuoteva una certa somma. Questa, insomma, si capisce anche l'ambiguità di questa persona, pur dice il testo era, conosceva la via e voleva sapere, ecco. E naturalmente quando la via non è solo basata sulla fede di Gesù, ma su una vita morale, ecco, questo annuncio è duro per questa coppia che vive appunto una situazione illegale, ecco. E mi sembrava che comunque questo potere così ambiguo, così anche malsano, cerca, non so, dice che cosa sapesse della via. Abbiamo detto tante volte che la via era un modo di vivere, e Paolo, ecco, lo annuncia questa via con questi tre elementi, ecco, la giustizia, la continenza, che forse qui è quello che ha colpito di più, e poi anche il giudizio finale. Quindi,
aggiungo un pensiero. In generale non ho l'impressione che Luca sia così positivo rispetto agli ufficiali romani, al modo in cui amministrano la giustizia, perché c'è un arbitrio e viene rilevato, ripeto, secondo il racconto di Luca, qui siamo naturalmente, però Luca stesso non mi pare, ecco, che nasconda questa critica, per cui in diversi modi già la lettera di Lisia, il tribuno, dice che non c'è motivo neanche di tenerlo in prigione, ci vuole un motivo per tenere uno in prigione, no? C'è un processo, visto che un cittadino romano c'è il processo, ma poi il processo dovrebbe concludersi. Se non ci sono delle ragioni, dovrebbe liberarlo. E qui è questo problema torna continuamente qui. Quando poi Paolo sarà costretto ad appellarsi a Roma, ci sarà anche lì ancora il problema, perché dice, ma io devo mandare un prigioniero senza ragioni? Ci vorranno delle ragioni. Quindi questo punto, cioè almeno questo è il modo in cui Luca, mi pare, presenta la cosa, è ambiguo, cioè gli ufficiali romani si comportano molto male sotto questo aspetto, sono arbitrari per fare un piacere poi ai giudei, o per non fare un dispiacere ai capi, ecco, insomma, i sacerdoti, eccetera, lascia Paolo in prigione. Ma non è molto giusto questo, non è la giustizia. D'altra parte, e qui non è rilevato questo, naturalmente, non mi pare sottolineato, ma è una considerazione possibile. D'altra parte questa situazione è quella che protegge Paolo, perché il contesto mostra che Paolo è in pericolo, o potrebbe esserlo, ecco, e comunque avrebbe dovuto poi, una volta libero, andarsene velocemente, perché il rischio per Paolo c'era. Quindi in un certo senso viene protetto. Il fatto che viene ingiustamente tenuto in prigione è anche una protezione, si risolve in una protezione, sicché Paolo viene protetto e alla fine, in modo che lui non poteva prevedere, quando si mise in animo di andare a Roma anche, dopo essere stato a Gerusalemme, abbiamo visto la prima volta che si nomina Roma, è un'idea di Paolo, ma a Roma ci arriverà, il Signore poi glielo confermerà nella visione, ma in modo molto diverso da quello che lui forse progettava o si immaginava. E qui appunto anche questo elemento risulterà decisivo, perché è una protezione in fondo. E sui versetti 24 e 25, su cui si dilunga un po', ecco, per dare un esempio, anche se estremamente sintetico, perché se uno parla è capace di parlare anche per ore, ecco, un'udienza, questo non è un processo, probabilmente un'udienza, come c'è Drusilla che è ebrea, è anche felice, è uno che sa le cose. E l'elenco che viene fatto è interessante, perché si vuole informare ancora di più sulla via, sembra così, l'impressione può essere questa, che Drusilla stessa vuole saperne di più, approfitta di questo, e quindi viene tradotto questo sulla via, riguardo, ecco, lo ascoltò riguardo alla fede nel Messia Gesù. Però la fede nel Messia Gesù, come mostra il versetto 25, non è separabile da tutto il contesto, in cui non sono due cose separabili. Parlare della fede nel Messia Gesù significa
anzitutto parlare della giustizia, che qui probabilmente è il riferimento alla legge. La giustizia non è semplicemente che bisogna essere giusti, socialmente giusti, anche questo, perché nella legge c'è anche questo, ma è l'ubbidienza, l'osservanza della legge di Dio, della legge dei comandamenti, come tante volte è attestato da Paolo stesso. Poi viene nominato l'encratia, cioè il controllo di sé, o la continenza nel senso del controllo di sé, cioè tutta la dottrina che in questa è condivisa dal giudaismo, o dal giudaismo ellenistico, Filone, eccetera, dagli epicurei, dagli stoici, hanno tutti questa morale, o questo è uno dei termini più importanti dell'etica, ecco, che queste dottrine propugnavano, questi anche nel mondo greco-romano, cioè la necessità di contrastare il desiderio, il desiderio, l'istinto, il desiderio va controllato. Ma questa è tutta una dottrina sulle virtù, sul contrasto, e questo è molto interessante. Anche questo fa parte per Paolo del discorso. C'è l'etica, c'è la legge, c'è l'etica, e poi c'è il giudizio venturo, che è riferimento chiaramente a quello che molti gruppi, molte dottrine in Israele condividevano. La dottrina farisaica, la dottrina anche dei discepoli di Gesù, degli Esseni, cioè il giudizio finale che implica la risurrezione dei morti, perché tutti vengano giudicati bisogna che prima risorgano, come ha detto subito sopra Paolo al versetto 15, capitolo 24, ecco, quando si difende, parla della speranza che anche loro condividono in generale, ecco, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti, il giudizio. Quindi si può capire che felice non è. Io non so se si possa, quanto si possa immaginare, ci vorrebbero elementi in più, bisognerebbe studiare di più il contesto, ma gli antichi erano tutti religiosi, nel senso, noi diremmo anche superstiziosi, se volete, erano un po' diversi da noi. Oggi uno non crede che esista Dio, la maggioranza degli uomini nostri occidentali, non ci sarà qualcosa, ma non ha una... noi veniamo da questo, abbiamo gli antichi erano superstiziosi, gli dèi, insomma, anche se uno non credeva nei singoli dei, però nelle forze, nella superstizione. Quindi sentire questo discorso, ecco, che ci sarà un giudizio, non era una cosa gradevole per Felice. Quindi dice qui, il fatto che dica, ripeto, si spaventò, è significativo. Io non penso che Luca voglia sottolineare l'interesse delle classi dominanti come romane, eccetera, per il cristianesimo, non credo, ma siccome però ascoltava Paolo, e Paolo parla di un giudizio, non si sa mai, ecco, quindi si spaventò perché non si sa mai, e preferì non sentirlo più su questo, perché è una cosa, non credo che fosse pentito dal punto di vista, ecco, della sua etica. Assolutamente no, credo che sia spaventato perché appunto c'è un mondo intero oscuro che non sappiamo, e se Paolo ha ragione, e se ci fosse veramente un giudizio, quindi è meglio evitare, è un argomento che non fa piacere. Ecco, pensiamo in particolare a Betania e agli amici del Signore Gesù, dai quali Gesù andava abitualmente, era la sua, o una delle sue basi a Gerusalemme,
Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per il Papa, preghiamo per la sua testimonianza davanti ai piccoli e ai grandi della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per quanti hanno un qualsiasi potere politico, giudiziario e possono decidere della sorte degli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per i poveri. Preghiamo anche per tutti i popoli che ancora sono nell'incubo della guerra, nell'incubo anche di questa pandemia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E oggi appunto ricordiamo i tre fratelli. E preghiamo quindi per la Terra Santa, per i due popoli che lì vivono, perché si apra la possibilità di una convivenza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo anche per le chiese presenti in Terra Santa, per i loro vescovi, ricordando soprattutto il vescovo Pistaballa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E quindi anche per noi e per il nostro rapporto con la Terra Santa e i due popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo oggi Giampaolo Guaraldi e la Paola nell'anniversario sia del matrimonio che della professione. E poi ricordiamo Matteo Baldini nel giorno del suo compleanno e anche Pietro Righi. Preghiamo per loro, la loro vita, la loro famiglia. E ricordiamo anche Francesco Melandri, di cui ieri era il compleanno, ma non l'avevo scritto qua. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i corrotti di ogni genere, di ogni squadra, di... ce ne sono tanti nel mondo e anche in Italia. Preghiamo per la loro conversione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutte le nuove generazioni per le quali probabilmente la disaffezione per le cose di Dio non è del tutto sganciata dal problema della continenza, di una vita comunque molto in cui lo svago e il divertimento ha una grande importanza. Preghiamo perché si possa trasmettere anche loro il Vangelo e l'amore per una via giusta, con un dominio di sé, servizio di Dio e anche col pensiero del giudizio futuro, tutto nell'amore per Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per gli abitanti di Betania e di Betania, Lazzaria, tutta la zona del Monte degli Ulivi, per quelli che vi abitano oggi. Preghiamo.
Sì, in particolare ricordiamo anche la comunità di San Martini, Lorenzo, che da tanti anni abita lì, anche come... così, presenza di preghiera ma anche di testimonianza di amicizia per entrambi i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo in questi tempi, in questo tempo dobbiamo ricordare in Alin, speriamo di poter fare la sua iniziazione, il battesimo. E quindi ricordiamo lui insieme alla sua famiglia in queste Eucaristie. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e intenzioni che ti presentiamo nel nome del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.